State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E sono molti i temi di oggi che affronteremo con Dario Castaldo, che è in collegamento in diretta con noi. Prima di dargli la linea, ricapitoliamo innanzitutto i risultati e la classifica della 32esima giornata del campionato di Serie A, ma ci occuperemo naturalmente più tardi anche di Formula 1. Lazio-Sassuolo, la Lazio battuta in casa dagli emiliani per 2-1, a Brescia-Roma batte Brescia 3-0, Juventus-Atalanta 2-2, Genoa-Spal 2-0, Cagliari-Lecce 0-0, Fiorentina-Verona 1-1, Parma-Bologna 2-2, a Udine-Sampdoria batte Udinese 3-1, Napoli-Milan 2-2. Domani si gioca il posticipo Inter-Torino. Questa la classifica del campionato, in testa la Juventus con 76, segue la Lazio con 68, Atalanta 67, Inter 65, Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Sampdoria e Udinese 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, chiude la Spal con 19 punti. E allora a questo punto Dario Castaldo è collegato con noi in diretta dagli studi di Melbourne. Buongiorno.
Sì, quando sono le 8:34 minuti sulla costa est, buongiorno a te Marco e un saluto a tutti.
Allora apriamo l'analisi delle gare della Serie A dal big match di sabato sera, quando a Torino Juventus e Atalanta hanno pareggiato 2-2 al termine di una partita che ha visto grandissime polemiche per i due rigori assegnati alla Juventus. Ti chiedo innanzitutto, c'erano questi rigori?
Allora, a termini di regolamento ci stavano, a termini di buon senso no, almeno non il primo, quello del momentaneo 1-1. In entrambi i casi, lo diciamo per chi non li ha visti, si è trattato di due tocchi di braccio di difendenti atalantini su palloni colpiti da giocatori della Juventus da distanza piuttosto ravvicinata, stiamo parlando di un paio di metri. Nel primo caso, quando l'Atalanta era in vantaggio per 1-0, De Ron aveva il braccio molto molto vicino al corpo, ma il pallone calciato da Dybala lo ha colpito sull'avambraccio, questo mentre il centrocampista dell'Atalanta operava una sorta di torsione del tronco. Quindi a termini di regolamento il direttore di gara Giacomelli, che ha anche visualizzato le immagini attraverso il VAR, ha indicato il dischetto del rigore. Se il parametro valido è quello e quindi la norma è stata applicata in quei termini, è ancora più netto il secondo penalty, quello fischiato al 90esimo minuto con l'Atalanta in vantaggio per 2-1 a Torino sulla Juventus, e fischiato per un tocco di braccio molto simile in quel caso di Muriel, perché nella circostanza l'attaccante colombiano dell'Atalanta aveva il braccio evidentemente staccato dal corpo sul tocco ravvicinato di Higuain. Va detto che la regola è stata applicata in maniera sempre più stringente, perché prima si puniva la volontarietà del fallo di mano e poi si punivano i falli di mano solo quando aumentavano la superficie del corpo, quindi con il braccio particolarmente lontano dallo stesso, ma così facendo si lasciava troppa discrezionalità all'arbitro. Quando è che un braccio aumenta la superficie del corpo? Quando dista 5 cm, 10 o 15, e quello creava ovviamente enormi polemiche. Quindi la regola è stata applicata in maniera sempre più stringente, fino al punto di punirli praticamente tutti indistintamente, e quindi questa decisione è figlia da una parte del tentativo di ridurre la discrezionalità dei direttori di gara e quindi ridurre il margine di errore degli arbitri, e dall'altra l'obiettivo è stato quello di uniformare le scelte dei direttori di gara, tant'è che per una volta la maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori non ha puntato il dito contro la Juventus favorita in quanto tale, ma contro il regolamento, perché il caso ha voluto che pochi giorni prima a San Siro la Juventus si fosse vista fischiare contro un rigore molto simile contro il Milan. Quindi da una parte i detrattori dei bianconeri magari sì, se la prendono, perché sono stati due rigori che di fatto hanno chiuso il campionato, perché la Juventus grazie alle due trasformazioni di Cristiano Ronaldo ha pareggiato per 2-2, ha tenuto a bada l'Atalanta e ha addirittura guadagnato un punto sulla Lazio, come come detto, il primo dei due era davvero molto opinabile, ma in genere tutti quanti accusano più la ratio della regola. L'opinionista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha detto che sono due rigori che non ci stanno a termini di calcio, e addirittura lo scrittore opinionista juventino Giampiero Bughini ha detto che non l'avrebbe mai fischiato. Quindi in questo momento sotto accusa non è tanto l'eventuale favore arbitrale nei confronti della Juventus, ma è proprio il tipo di norma che è stata applicata alla lettera, che ha portato Giacomelli a fischiare questi due calci di rigore a favore della Juventus contro l'Atalanta. E a criticare la norma è stato in maniera molto decisa anche Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, che qui ascoltiamo ai microfoni di DAZN, caldissimo, intervistato dalle giornaliste Giulia Mizzoni e Diletta Leotta, e soprattutto a confronto con l'ex calciatore Federico Balzaretti. Ascoltiamolo.
No, il regolamento è questo in Italia soprattutto. Però
Gasperini,
si dice questo è un'eresia,
è
ma comunque
vabbè, no,
oggi è capitata, contro e fine.
No, ti chiedo subito cosa, mister, vado diretto perché abbiamo parlato adesso di questo. Va veramente cambiato il modo di difendere, difensore, io sono d'accordo con te. Va veramente cambiato il modo di difendere perché...
Sì, gli tagliamo le braccia, Fede, ma
sì,
dai.
Sì, non è che non gli tagliamo le braccia.
Ma non esiste, quello che tu stavi dicendo di mettere le braccia dietro la schiena. Sai cosa si fa? Ai bambini per insegnare a quelli davanti a dribblare, no? Allora sono impediti in questo modo con le braccia dietro la schiena. Li salti quando vuoi perché non ti puoi muovere. Li metti davanti al corpo le braccia.
Sì.
E poi comunque
sì,
va bene,
certo.
Esatto.
Certo, no, no.
Vabbè, comunque non è che il primo rigore è dato su cui, insomma, di rigori così avete detto voi quanti ne sono stati dati, non so, in tutte le partite, contro tutte le squadre, quindi
50,
io dico, 50, sì.
È una follia. C'è un'altra,
16-4 anni fa, ecco, questo,
c'è un'altra interpretazione tale in qualche, uguale in qualche altro campionato del mondo, no, però oggi è capitato contro noi e fine, dai.
Allora, Gasperini la prende, diciamo, tutto sommato con filosofia, anche se fa alcune precisazioni. Senti, la partita invece, lasciando da parte un attimo i rigori, la partita, l'Atalanta come l'ha giocata? Avrebbe meritato di vincere?
Sì, assolutamente, gli orobici venivano, lo ricordiamo, da 8 vittorie consecutive, hanno confermato di essere sicuramente la squadra più in forma, se non addirittura, secondo qualcuno, la più forte del campionato, almeno da dicembre in poi. La squadra di Gasperini aveva aperto le marcature con una conclusione ravvicinata di Zapata, servito benissimo dal Papu Gomez. Poi dopo il primo rigore di Ronaldo, quello dell'1-1, l'Atalanta ha trovato nuovamente il vantaggio con un destro dell'ucraino Malinowski. A quel punto i bergamaschi si sarebbero portati a meno 6 della Juventus e con un altro gol addirittura si sarebbero portati avanti negli scontri diretti, ma invece dell'1-3 è arrivato, come detto, il pari sul secondo rigore di Cristiano Ronaldo, che è salito a quota 26 in classifica marcatori, e quindi alla Dea restano soprattutto i complimenti di tutto il mondo del calcio, oltre alla certezza di potersela a giocare con chiunque. Bisognerà vedere a questo punto se Gasperini vorrà legittimamente puntare al secondo posto, che dista appena un punto, oppure magari risparmiare energie in vista della Champions, nella quale non sembra al momento un'eresia dire che l'Atalanta potrebbe dire la sua. E per capire quale considerazione abbia raggiunto la banda di Gasperini a livello europeo, ascoltiamo che cosa ha detto Maurizio Sarri alla vigilia della partita con l'Atalanta, citando il tecnico del City, Pep Guardiola.
È un avversario difficilissimo, ma ormai l'Atalanta è da diverso tempo un avversario difficilissimo per tutti. La più bella definizione dell'Atalanta penso sia quella di Guardiola, che disse: come andare dal dentista, ne può uscire anche bene, ma male lo senti, perché è una squadra difficilissima da affrontare.
Questa era la metafora utilizzata da Pep Guardiola per descrivere l'Atalanta e riutilizzata da Maurizio Sarri per confermare questa impressione. A proposito di Champions, il sorteggio, lo sappiamo, la scorsa settimana non è stato benevolo con la Juventus, che potrebbe ritrovare proprio il Manchester City di Guardiola ai quarti di finale, anche se prima c'è da superare l'ostacolo Lione, contro il quale la Juventus ha perso all'andata. E allora a Leonardo Bonucci hanno chiesto a caldo se questo vantaggio in campionato possa consentire alla vecchia signora di risparmiare energie fisiche in vista della Champions. Ascoltiamo il difensore della Juve.
Credo che a livello mentale le energie le possiamo recuperare se la matematica ci darà la vittoria con qualche giornata di anticipo. Adesso noi dobbiamo pensare a mercoledì senza fare calcoli. Una volta che la matematica ci darà lo scudetto, allora lì potremo gestirci. Adesso è soltanto un momento di continuare a pedalare.
Allora, questa partita si era disputata quando le squadre già sapevano quello che era successo alla Lazio, che era stata battuta in casa dal Sassuolo.
Sì, prosegue la crisi della formazione biancoceleste. Pensate, nelle 26 partite disputate prima dell'interruzione del campionato, la formazione di Inzaghi aveva perso 2 partite. Dalla ripresa, su 6 match, ne ha persi 4. Ed era addirittura dal 2018 che la Lazio non perdeva 3 partite consecutive. Il discorso in questo caso della panchina corta c'entra solo fino a un certo punto. Immobile ha sicuramente perso smalto. A centrocampo i due perni, Milinkovic-Savic e Leiva, non stanno bene. Ed ecco lì che il giocattolo di Inzaghi si è rotto. I biancocelesti rimangono al secondo posto in classifica. La qualificazione alla Champions è assicurata, è blindata, ma insomma questo finale di campionato rischia di far rompere qualcosa nel rapporto tra la dirigenza e Inzaghi, il quale per la prima volta dalla ripresa del campionato non ha parlato di scudetto. Ascoltiamolo.
Ma è un momento delicato, che non siamo abituati a perdere 3 partite di fila. Adesso avremo 2 trasferte, quindi dobbiamo guardare avanti, non si molla, ci dobbiamo ricompattare, sapendo che ne avremo una tra 4 giorni, una tra altri 5 con la Juventus, quindi bisogna essere bravi a ricompattarci, a fare quei punti che ci mancano da qua alla Champions.
Fin qui Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. Dall'altra parte, contro il Sassuolo non è bastato un gol fortunoso di Luis Alberto alla mezz'ora del primo tempo, perché poi nella ripresa il ventenne Giacomo Raspadori, bolognese di Bentivoglio, che nel primo tempo si era anche visto annullare ingiustamente un gol, ha pareggiato per poi propiziare anche nel finale la rete di Ciccio Caputo per il quarto successo consecutivo del Sassuolo. Neroverdi, che avevano cambiato ben 9 uomini rispetto a quelli che avevano vinto a Bologna in settimana, il risultato è stato identico 1-2, merito secondo il tecnico del Sassuolo De Zerbi anche della rosa messagli a disposizione dalla sua società. Ascoltiamolo.
È una fortuna avere a disposizione questi giocatori. Oggi ne abbiamo cambiati 9 rispetto a mercoledì e la prestazione, il risultato non è cambiato. Questo è merito loro, merito della società che mi ha dato in mano una rosa completa.
Allora, grazie Dario Castaldo per questa prima carrellata sulla Serie A. Passiamo adesso ai motori. Nelle scorse ore si è disputato sul circuito austriaco dello Spielberg il Gran Premio di Stiria. Il successo è andato a Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di squadra Bottas. Disastro per le Ferrari. Dario Castaldo ne ha parlato con il suo ospite.
Passiamo adesso ai motori e lo facciamo collegandoci con il nostro esperto, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora Andrea, parliamo del Gran Premio della Stiria di Formula 1 a 7 giorni di distanza dal successo di Bottas con quell'incredibile secondo posto di Leclerc. Le Mercedes si sono confermate, invece Leclerc non tanto.
No, Leclerc non tanto, perché appunto è stato protagonista di uno svarione al primo giro, ha fatto sicuramente un errore di valutazione per essere buoni ed è finito addosso a Vettel, quindi frittata clamorosa, due Ferrari che già erano comunque in difficoltà sin dalle qualifiche, fuori dal Gran Premio, pronti via. E questo chiaramente ha ingigantito i problemi che sicuramente la casa di Maranello ha mostrato in questo avvio di campionato e che purtroppo già si erano intravisti durante l'inverno.
Ecco, allora, a proposito di errori, lo ha detto anche il team principal della Ferrari, Binotto. Ha detto ci sono stati degli errori, in qualche caso anche di valutazione. Ha specificato quali e a tuo avviso quali sono?
Gli errori sono di progettazione, si è capito che questa macchina è nata male e purtroppo, malgrado siano passati dei mesi, non si è ancora trovato il bandolo della matassa, un po' perché, bisogna essere onesti, c'è stato il lockdown, quindi le scuderie di Formula 1 sono state chiuse e in quel periodo per regolamento non si può lavorare, ma insomma diciamo che quello che era emerso nei test invernali in quel frangente, diciamo dal passaggio dai test di Montmeló alla venuta a Melbourne, che dove tra l'altro non si è nemmeno corso, non si sono comunque trovate delle soluzioni, e da quando è stata riaperta la gestione sportiva in poi, anche lì insomma quel poco che è stato fatto non è stato sufficiente, perché il forte sospetto è che le modifiche che sono state introdotte venerdì sulla macchina non abbiano comunque aiutato la Ferrari a crescere. Un piccolo passo è stato fatto, ha detto Leclerc, ma non è stato sufficiente, diciamo, per rimettersi, diciamo, al comando del gruppo centrale. La Formula 1 di oggi vede una Mercedes sicuramente dominante, una Red Bull che fa fatica a tenerne il passo, e poi c'è tutta una serie di squadre comandate da Racing Point, McLaren motorizzata Renault, la stessa Renault, in un pacchetto di mischia dove la Ferrari purtroppo pare fanalino di coda. Domenica scorsa c'eravamo un po' illusi, probabilmente per via delle tre safety car che avevano ricompattato il gruppo. Pensavamo con quei giri finali che forse la Ferrari potesse essere meno peggio di quella che si era vista in qualifica nelle prime fasi della gara. Oggi non si è avuta la controprova, ma si è visto, insomma, venerdì e sul bagnato sabato che la situazione è pessima. Ma soprattutto quello che fa preoccupare sono le parole di Binotto, che parla di progetto fallito, insomma, senza neppure aver visto oggi le macchine in gara. Evidentemente Maranello sanno quanto indietro sono e sanno anche che sarà difficile recuperare.
Al di là degli errori e dai limiti tecnici, Andrea, a tuo avviso non ci sono stati anche limiti ed errori strategici? E il riferimento ovviamente alla scelta di annunciare praticamente prima ancora dell'inizio della stagione vera e propria che il prossimo anno Vettel non sarà alla guida della Ferrari. Questo non sta mettendo ulteriore pressione a Leclerc? Adesso ovviamente il caso vuole che proprio Leclerc sia stato responsabile di questo incidente e lui in prima persona si è assunto tutta la responsabilità dello scontro con il compagno di scuderia e che abbia tolto anche qualche motivazione allo stesso Vettel. È possibile che ci sia anche questa componente?
Ma sicuramente crea un po' di tensione, ma non credo che abbia aumentato la pressione nei confronti di Leclerc. Secondo me Leclerc che è uscito vincente dal braccio di ferro con Vettel, perché lui resterà alla Ferrari almeno fino al 2024, mentre Vettel a fine anno dovrà andarsene. Quindi la pressione, se ce l'ha, ce l'ha Vettel, che si trova tra l'altro una serie di porte chiuse, perché nel fine settimana prima il Mutmarco e poi la Racing Point hanno detto: guardate, da noi non c'è posto per lui. È bello che lui, che è un quattro volte campione del mondo, si interessi a un team come la Racing Point, che è un team di metà classifica, ma non abbiamo due piloti sotto contratto. È il Mutmarco, che pure l'ho avuto in squadra, l'ho apprezzato, con lui ha vinto 4 titoli mondiali, dice: noi siamo a posto con i piloti. Io ho qualche dubbio, perché visto l'album che ha corso in queste prime gare, insomma, non mi ha impressionato particolarmente in questo Gran Premio di Stiria, se non se non si fosse fermato per una seconda volta Verstappen avrebbe preso un distacco enorme. Ma insomma, tornando al discorso della pressione, ce l'ha solo Vettel, non ce l'ha sicuramente Leclerc. È chiaro che all'interno del team c'è un po' di malcontento da parte del clan del tedesco, insomma, chiaramente c'è una rivalità accesa, ma nello specifico nella gara di oggi, di questo Gran Premio di Stiria, non si può imputare nulla a Vettel. Era davanti, l'altro gli è finito addosso e l'altro non ha nessun interesse in questo momento a rinfocolare certi discorsi e certe polemiche. Si è trattato di un banale incidente di gara.
Però appunto magari ha qualche motivo in più per cercare di dimostrare di valere la prima guida della Ferrari, considerando la giovanissima età. Senti, invece, per quanto riguarda gli altri, abbiamo detto doppietta Mercedes con Hamilton e Bottas davanti a due Red Bull, quindi Verstappen e Albon, e per Lewis Hamilton si tratta dell'85esima vittoria in carriera. Schumi dista soltanto 6 Gran Premi. Il sorpasso secondo te avverrà quest'anno?
Dipende da quanti Gran Premi si faranno quest'anno, questo è sicuramente un dato importante. Al momento ce ne sono in calendario 10, l'obiettivo è di arrivare a 16, dipende ovviamente dalla pandemia e da come si svilupperà da qui ai prossimi mesi. Però c'è chiaramente l'opportunità di Hamilton di arrivare a raggiungere sicuramente nei titoli mondiali Schumacher e, appunto, ripeto, in base al calendario, anche Schumacher per quanto riguarda il numero delle vittorie. Insomma, la macchina, credo che questa Mercedes sia superiore alla concorrenza come lo era nei periodi migliori dell'ibrido, cioè parliamo, se non del 2014 quando proprio non c'era nessun altro, almeno del 2015-2016, quindi rischia veramente di vincere quasi tutte le gare, perché su un terreno come quello di Zeltenberg, dove negli ultimi 2 anni aveva fatto fatica, dove era emersa invece prepotentemente da Red Bull, insomma, qui ha veramente dominato. Nella prima gara qualche timore di affidabilità aveva frenato negli ultimi giri sia Bottas sia Hamilton. Oggi, in questa circostanza, i due hanno dato fondo a tutto, addirittura Hamilton poi non è riuscito a fare il giro veloce, ma a pochi giri dalla fine aveva ottenuto il suo miglior tempo, e questa è dimostrazione di una forza incredibile.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport. E allora, a proposito di motori e a proposito anche di record, di vittorie nei Gran Premi, parliamo di moto mondiale, di MotoGP, perché a 7 Gran Premi dal record di Agostini c'è Valentino Rossi, il quale dice di avere ancora come obiettivo quello del 10° mondiale, ma intanto un paio di giorni fa il Res della Frontera, dove il campionato del mondo dovrebbe ripartire nel prossimo fine settimana, ha annunciato la firma nella prossima stagione per la Petronas, società, o meglio team satellite della Yamaha, e si dice però avrà la M1. Ci spieghi queste due definizioni, che cosa vuol dire team satellite e che cosa significa però avrà la M1?
Sì, nella moto, a differenza della Formula 1, esistono dei team clienti che hanno esattamente lo stesso equipaggiamento, lo stesso materiale dei team ufficiali. Quindi c'è la Yamaha, espressione diretta della casa madre, che è quella che l'anno prossimo avranno Vignales e Quartararo, e poi c'è appunto il team sponsorizzato dalla compagnia malese, che ha lo stesso comunque materiale, quindi praticamente Valentino da questo punto di vista non avrà nulla di meno rispetto al francese e allo spagnolo. Auguriamo ovviamente a Vale di vincere il 10° mondiale, però dobbiamo anche essere consci del fatto che per esempio non riesce a vincere un Gran Premio dal 2017, da Assen 17, e che è comunque la carta d'identità è quella che è, nel senso che si avvia verso i 41 anni, quindi è una bella sfida. Ovviamente tutti gli sportivi fanno il tifo per Valentino, proprio perché è una sfida che va al di là dell'aspetto meramente sportivo, no? È anche di livello psicologico e di livello fisico, e può creare, può scrivere un'altra pagina di sport. Ovviamente è molto difficile, perché contro hai un Marc Marquez che è un po' come Hamilton alla Formula 1, cioè un mastino, e in più ci sono i giovani rampanti, e lì c'è Fabio Quartararo, c'è una Ducati che si presenta comunque con un Dovizioso che è ambizioso, e tra l'altro è una situazione difficile perché il contratto per l'anno prossimo non ce l'ha ancora, e quindi devi dimostrare di meritarsi la Ducati, c'è lo spettro di Lorenzo che aleggia sulle sue spalle. Insomma, tanti motivi per cui ci apprestiamo a vivere un mondiale sicuramente spettacolare.
E oltre alle difficoltà di Valentino nel vincere il Gran Premio, ricordiamo anche che l'anno scorso a lui ha ottenuto soltanto 2 podi, tra l'altro ad inizio stagione, e poi una sfilza di quarti e ottavi posti, e ha concluso il campionato in 7ª posizione nella classifica mondiale. Però lo stesso Valentino Rossi ha detto: non passerei in Petronas soltanto come un ultimo giro d'onore nel campionato del mondo. Quanto tu pensi che lui creda davvero a queste parole? Quanto tu pensi che lui davvero creda di poter dire la propria in ottica mondiale?
Ma sicuramente continua a divertirsi in moto, si sente abbastanza competitivo. Quanto lo vorrà verificare lui stesso? Aveva detto che avrebbe deciso in condizioni normali durante l'estate se continuare o meno. Purtroppo la pandemia, l'introduzione del campionato gli ha impedito di valutare, di fare una scelta razionale. È andato un pochettino di più sulle sensazioni, diciamo una decisione più di pancia, di legata alla propria passione, e quindi ha firmato un contratto che prevede anche un'opzione per il 2022. Chiaramente io sono convinto, sono sicuro che sì, in caso di risultati negativi Valentino sarà il primo a dire stop, anche perché Valentino si sta costruendo tra virgolette una seconda carriera su quattro ruote. Nei giorni scorsi è stato a Misano a provare di nuovo la Ferrari GT, con la quale aveva corso le 12 ore di Abu Dhabi prima di Natale. Quindi ci sono tanti stimoli anche per quanto riguarda le quattro ruote. Io credo che Valentino continuerà a correre fino a 50 anni, non in sella, perché ovviamente poi insomma ripeto, la carta d'identità ti impone certe scelte, ma io sono convinto che lui continuerà a correre nelle macchine e lo farà. E lo farà perché si diverte, perché comunque l'ambiente è nato e cresciuto nel mondo delle corse, figlio di un pilota, quindi ha conosciuto il paddock, ha sentito l'odore del paddock sin da quando era veramente un bambino.
Beh, allora, con questo piccolo scoop, per quanto basato soprattutto sull'opinione personale, ringraziamo Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di motori, con il quale l'appuntamento è alle prossime settimane. Ciao Andrea, grazie ancora.
Grazie, ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.